Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Denuncia ipocrisia americana, basta con lacrime di coccodrillo. L'Iran all'ONU condanna il furto del petrolio siriano da parte degli Stati Uniti. Martirio Soleimani, secondo anniversario della pubblicazione del libro sul generale iraniano. Salve amici ascoltatori, vi parla Soila, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è giovedì 22 dicembre 2022, fra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. A tra poco. Gli Stati Uniti sanzionano il popolo iraniano, esercitano la massima pressione contro Teheran e poi versano lacrime di coccodrillo per gli iraniani nella notte di Aldo. Così il portavoce agli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Nasser Kanani, in risposta ad un messaggio del suo collega statunitense Ned Price, il quale in merito alla festività iraniana di Aldo ha scritto in un messaggio che in Iran non si festeggia la notte di Aldo per via dei recenti disordini. Il capo del servizio stampa del Dipartimento di Stato americano, Price, nello stesso messaggio ha ribadito che il governo di Joe Biden continuerà con la politica o la strategia della massima pressione contro la Repubblica Islamica. Secondo il portavoce iraniano Kanani, invece, America sostiene le rivolte e il terrorismo anti-iraniano, ha applicato la massima pressione contro il popolo iraniano, allo stesso tempo versa lacrime di coccodrillo per gli iraniani nella notte di Aldo. È meglio che Washington e i suoi alleati chiudano la bocca e pensino di più a risolvere i loro problemi, che non sono pochi. È meglio che si occupino del loro paese e soprattutto del regime sionista. Dall'inizio di disordini in Iran, l'amministrazione Biden ha sempre sostenuto i rivoltosi invece di concentrarsi su negoziati oppure sull'approccio diplomatico. L'attuale governo americano continua a esercitare la massima pressione messa in atto per prima da amministrazione precedente di Donald Trump, imponendo sanzioni insieme contro l'Iran col pretesto di diritti umani. L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Amir Said Irwani, ha condannato il furto delle risorse naturali del popolo siriano, in particolare il petrolio, nelle aree occupate di questo paese dalle forze straniere, in particolar modo le truppe americane, e ha sottolineato che la guerra contro il terrorismo non deve essere usata per indebolire la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Siria. Il diplomatico iraniano ha tenuto a sottolineare che la pace e la sicurezza in Siria possono essere raggiunte solo con il pieno sostegno e il rispetto della sovranità nazionale e l'integrità territoriale di questo paese. Qualsiasi azione militare, soprattutto nel nord della Siria, farà solo peggiorare l'attuale situazione umanitaria, che è anche terribile. L'ambasciatore Irwani, l'ambasciatore iraniano, ha anche esortato il Consiglio di sicurezza di non tacere in merito alle continue aggressioni del regime sionista contro la Siria, sollecitando l'organo dell'ONU a condannare le azioni terroristiche di Tel Aviv che violano il diritto internazionale e la carta dell'ONU. Iran sostiene il diritto della Siria a difendersi in base alle convenzioni internazionali, ha concluso Irwani. Si celebra il secondo anniversario della pubblicazione in Indonesia di un libro sul generale martire Qasem Soleimani e la sua battaglia contro il Daesh e ISIS. Il libro Generale Qasem Soleimani, Passaggio dell'amore, vincitore contro l'ISIS, è stato scritto da Imran Abdurrahman Alfin Hamza e Musa Kazem in collaborazione con l'Organizzazione della Cultura e le Relazioni Islamiche dell'Iran. Nella prefazione del libro gli autori scrivono: il generale Qasem Soleimani è una figura perfetta, un esperto militare, un leader carismatico e intelligente, un viaggiatore che ha sempre vissuto con amore. Il glorioso generale Qasem Soleimani, comandante delle forze speciali Quds del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, è caduto martire il 3 gennaio in un attacco terroristico da parte degli Stati Uniti con l'ordine diretto di allora presidente americano Donald Trump nel 2020 nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad in Iraq. Cambiamo pagina. Presidente ucraino Zelensky è arrivato alla Casa Bianca, dove è stato ricevuto dal presidente americano Joe Biden prima del loro colloquio nello studio ovale, la conferenza stampa congiunta. Prima di arrivare alla Casa Bianca, Zelensky ha effettuato una sosta alla Blair House, la residenza è spesso usata dai leader stranieri quando visitano la Casa Bianca. Biden ha ricevuto Zelensky nel South Lawn, davanti al quale è stato allestito il tappeto rosso delle grandi occasioni. Mr. Presidente, welcome back. Presidente, bentornato. Sono state le parole di Joe Biden al presidente ucraino prima di entrare alla Casa Bianca. Focus, come hanno ribadito i media americani, dell'incontro della faccia a faccia sulle sanzioni contro la Russia e sulla fornitura ancora di armamenti a Kiev. Sempre a questo riguardo, gli arsenali di tutta Europa si sono svuotati dopo mesi di invii massivi a Kiev. Da Bruxelles arriva allarme: riempirli subito. Il consumo di materiale bellico in Ucraina è molto più alto di quello che si aspettavano gli analisti proprio allo scoppio del conflitto. Negli scorsi mesi è stata utilizzata buona parte dei residuati proprio sovietici che si trovavano nei paesi dell'est. La Polonia da sola ha inviato a Kiev oltre 350 tra carri armati, mezzi corazzati. Ora quelle armi vanno sostituite con altre tecnologicamente avanzate. La spesa europea per la difesa è in rapida crescita. Nel 2021 ha superato 200 miliardi di euro, segnando un aumento percentuale di 6 punti, il più alto dal 2015, quando avvenne l'annessione della Crimea. Come termine di paragone, gli Stati Uniti hanno già stanziato aiuti militari a Kiev del valore di quasi 50 miliardi di euro, mentre la spesa militare di Mosca è stata di circa 65 miliardi per lo scorso anno. Le sanzioni alla Russia e la Banca d'Italia che ha divulgato il saldo delle prime partite correnti fino ad ottobre 2022. I dati sono tragici, passano da 67 miliardi di euro dei 12 mesi fino a ottobre 2021 a meno 11 miliardi di euro dei 12 mesi che ci portano ad ottobre 2022. Infatti, dati disastrosi per il momento legati alla devastante dovuta alle folli sanzioni alla Russia. Per il momento i redditi primari reggono, questo perché affluiscono capitali sotto forma di interessi avendo una posizione finanziaria netta per il momento positiva. Già, per il momento positiva. Intanto il segno meno sul saldo totale di questo mese è attesa che erosione del tesoretto, sempre del NIPE, è iniziata e si fa in fretta in un ambiente economico devastato e imprevedibile come quello attuale, cioè fase di rialzo dei tassi, inflazione alle stelle e, come se non bastasse, anche la guerra, il conflitto russo-ucraino. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Yemen, Joe Biden promette di continuare a sostenere il massacro. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere la guerra in Yemen, iniziata nel 2015, quando l'Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti invasero il piccolo paese, uno dei più poveri al mondo, soprattutto mondo arabo, dove una rivolta ha posto fine al dispotico regime del burattino di Riyad Mansur Hadi. La guerra ha provocato una delle più gravi crisi umanitarie del mondo, come hanno dichiarato le Nazioni Unite e UNICEF nei ripetuti appelli che l'hanno accompagnata, puntualmente ignorati dai media internazionali perché le bombe che cadevano sui civili non erano russe, ma americane. All'inizio del suo mandato Joe Biden aveva dichiarato che avrebbe posto fine all'impegno americano nello Yemen, ma finora non ce n'è fatto nulla. Gli Stati Uniti hanno spinto l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti in questa guerra, assicurando loro che il sostegno americano di armi e di intelligence avrebbero assicurato una pronta vittoria agli invasori. Ma il popolo yemenita ha continuato a resistere. Per anni le bombe e poi anche arrivato il blocco totale, sempre imposto dalla coalizione a guida dell'Arabia Saudita. Tutto questo non ha spezzato la resistenza del popolo yemenita e poi sono partiti attacchi di rappresaglia da parte di al-Houthi, dell'esercito regolare e di comitati di resistenza di Sana'a. La resistenza yemenita ha preso di mira il cuore energetico dell'Arabia Saudita. Finalmente c'è stato un cessate il fuoco. La richiesta è partita dalle Nazioni Unite. Più di 70% della popolazione yemenita fa attualmente affidato sull'assistenza alimentare umanitaria e le Nazioni Unite hanno avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe salire ad oltre 1.300.000 di persone entro il 2030. Questa invasione, l'aggressione dell'Arabia Saudita e i suoi alleati contro lo Yemen, ha creato oggi la peggior crisi umanitaria al mondo. È giunto il momento di porre fine alla complicità degli Stati Uniti a questi orrori.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Khadija, insieme a voi ascolteremo anche le sue affermazioni. Lei racconta così la storia del suo ritorno all'Islam. Mi chiamo Khadija e mi sono convertita all'Islam 5 anni fa. Ho conosciuto l'Islam a soli 14 anni tramite mio zio egiziano, marito di mia zia, fin da piccola. Ho sempre frequentato la loro casa sia per la tranquillità e per la simpatia che mi trasmettevano, sia perché mio zio mi aiutava in alcune materie scolastiche. Ed è grazie a lui che ho iniziato ad amare lo studio e la scuola. Quando iniziai a frequentare il primo anno delle superiori, un giorno andando a casa degli zii per fare i compiti, sentii che mio zio stava ascoltando il Corano. Quando entrai, lui spense lo stereo, ma io rimasi colpita da quella melodia così dolce e rilassante. Gli chiesi di cosa si trattasse e lui mi spiegò che era il Corano. Da quel momento volli sapere tutto sull'Islam. Iniziamo un lungo discorso che durò mesi. Iniziai a leggere il Vangelo e a capire che in realtà la vera religione è l'Islam e che stavo vivendo in qualcosa di sbagliato e di falso senza nessuna radice. Quando fui profondamente convinta, mio zio mi disse che avrei dovuto pronunciare la Shahada, perché ormai, dato che credevo nell'Islam, era giusto che mi convertissi. Khadija prosegue: inizialmente ebbi paura, non volevo fare questo passo perché mi sembrava più grande di me, così affermai che avrei rimandato questa decisione all'età di 18 anni. I miei zii, anche se non lo ritenevano giusto, accettarono la mia scelta, ma non avevo il cuore in pace, sentivo qualcosa dentro di me che mi diceva di fare shahada perché ci credevo, dunque era giusto accettare l'Islam. Iniziai anche a fare dei sogni che mi spiegavano a convertirmi e sentivo che se avessi preso questa decisione tutto sarebbe andato per il meglio e non avrei avuto rimorsi. Alla fine mi feci coraggio, andai dagli zii e dissi: ho deciso, voglio diventare una serva di Allah. E così fu. Da allora non ho mai avuto rimpianti ed ho sempre ringraziato Dio per avermi illuminato il mio cuore. Man mano iniziai la mia pratica religiosa, ma l'unica cosa che non potevo fare era indossare l'hijab. La mia famiglia infatti era all'oscuro della conversione, non potevo dichiararmi musulmana, perché pensavo che, data la mia giovane età, forse mi avrebbero potuta allontanare dai miei zii e in tal modo non avrei potuto migliorare nell'Islam. Dunque, vissi l'Islam in silenzio fino alla quinta superiore. Nel frattempo, la mia fede e la mia conoscenza crebbero. Durante il quinto anno delle superiori dissi ai miei genitori della mia conversione. All'inizio erano molto infastiditi e soprattutto dispiaciuti, però non mi trattarono male e non cercarono di farmi sentire in colpa. Frequentai l'ultimo anno della scuola superiore senza però indossare il velo. Sicuramente non fu una cosa giusta, visto che ormai a casa lo sapevano, purtroppo però non me lo sentivo. Mancavano pochi mesi al diploma e, dato l'ambiente scolastico, sapevo che avrei avuto molti problemi con gli insegnanti. Inoltre, nello stesso periodo ebbi dei problemi di salute e mi sarebbe stato molto difficile conciliare il tutto. Ma grazie a Dio mi aiutata, mi diplomai con il voto più alto della classe e fui molto felice. Subito dopo la maturità indossai finalmente l'hijab, del resto era una decisione che avevo nel cuore già da 2 anni e Dio mi aiutò così a realizzare il mio sogno. Conclude così Khadija. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.